Tracce.
E festeggiamo subito in apertura di questa puntata di Tracce che ha avuto un vuoto di memoria. Adesso la recuperiamo. Dicevo, festeggiamo subito Amy Stewart, nata il 29 gennaio del 1956, la voce che nel 1979 portò, l'abbiamo appena ascoltato, Knock on Wood al numero uno della classifica americana. Significa battere sul legno, questa espressione, o meglio, toccare ferro, tocchiamo ferro, oppure speriamo bene, è insomma il modo inglese di allontanare la sfortuna. Abbiamo adesso Gianluca Grignani, Falco a metà.
Sono seduto su un grattacielo, vedo gli aerei passare, poi guardo giù, voglio saltare, voglio imparare a volare. E allora volo via, siamo in viaggio.
ho già spiccato il volo ed ora sono proprio sopra casa tua. Il falco va senza catene, fugge gli sguardi, sa che conviene, è indifferente, sorvola già tutte le accuse o schiacciata. Io che sono falco, falco a metà.
14 e 13 minuti e siamo alla prima traccia del pomeriggio, perché oggi nel 1996 a Venezia un incendio distrugge completamente uno dei luoghi simbolo della città e della musica, il teatro La Fenice. E questo non è la prima volta, perché era già successo nel 1836, ma come l'uccello mitologico da cui prende il nome, anche allora La Fenice era rinata dalle proprie ceneri, tornando identica a se stessa, diventando nell'Ottocento teatro di prime liriche fondamentali, dal Tancredi di Rossini a Rigoletto di Verdi, passando per Bellini e anche per l'iniziale insuccesso della Traviata. Dopo il secondo incendio del 29 gennaio 1996 si apre, come ricorderete, una lunga stagione di indagini, decisioni politiche, scelte tecniche, fino a una ricostruzione rigorosa condotta senza modificare nulla della struttura e delle decorazioni originarie. La Fenice riapre nel dicembre del 2003 con un concerto diretto da Riccardo Muti. E da qui possiamo partire e lo facciamo appunto attraverso un documento d'archivio del 18 febbraio 2021, quindi abbastanza recente, dalla trasmissione di Rete 2 Voi che sapete, condotta da Giovanni Conti con una collega che accompagna l'ascolto e raccoglie le voci di chi quella notte c'era, di chi ha indagato, di chi ha deciso e di chi ha ricostruito. Naturalmente qui vi propongo una sintesi più o meno di 3-4 minuti. Sono comunque testimonianze diverse che raccontano non solo un incendio, ma una memoria condivisa, quella di un teatro, quella di una città e della scelta di far rinascere un luogo identico a se stesso, pezzo dopo pezzo.
Voi che sapete, buongiorno ai nostri ascoltatori da Giovanni Conti
e da Barbara Tartari.
Oggi si parla di Fenice. La Fenice è il teatro che 25 anni fa fu vittima di un incendio doloso che praticamente la distrusse completamente.
E dunque oggi ripercorriamo quei momenti drammatici ricordando anche alcuni protagonisti della vicenda, dal custode avvolto da una nuvola di fumo irrespirabile fino ai musicisti dell'orchestra che assistettero tristemente a questo rogo gigantesco come davvero se stesse bruciando la propria casa, fino a passare dai pompieri naturalmente che lavorarono intensamente, infransero ogni norma per evitare che il fuoco si diffondesse a tutta la città, che era il rischio evidentemente più grande. E poi la ricostruzione, la Fenice è un simbolo appunto di rinascita, ricostruzione voluta da tutti e a tutti i costi, sulla quale non mancarono e ancora non mancano delle polemiche.
Oggi ne parliamo con i nostri due ospiti.
Beh, abbiamo Vera Mantengoli, giornalista che da poco ha ricostruito tutta questa vicenda in un libro molto avvincente.
E il nostro secondo ospite è l'architetto Massimo Scheurer, che in quegli anni lavorava a Venezia con il celebre Aldo Rossi.
Come dite voi, dopo 25 anni ho sentito il bisogno di ricostruire gli eventi, però cercando di farli raccontare dai protagonisti, dai cittadini che quella notte assistettero a questo incendio. Ho scelto 12 voci, come 12 erano le voci del coro della tragedia greca, per cercare di ricostruire proprio la voce della città. Questi protagonisti sono diversi, come avete ricordato voi c'è una musicista, Donatella Santi, violinista della Fenice, che quella notte viene avvisata, come accade anche ad altri protagonisti, attraverso il telefono fisso, perché ricordiamoci che nel 96, siamo il 29 gennaio del 96, non c'erano i cellulari, non c'era internet, quindi verso le 8:30, 9 di sera in città iniziano a suonare, a squillare i telefoni e Daniela Santi, la violinista, è una delle protagoniste e con lei ci sono anche appunto diversi cittadini, chi si è visto proprio i tizzoni piovere sulla propria casa, quindi c'è il racconto di un avvocato che era terrorizzato che prendesse fuoco la propria casa e il racconto del custode.
Architetto Scheurer, si ricorda quella sera?
Ma io ho appreso la notizia proprio scendendo da un treno, arrivato alla stazione centrale, e in stazione centrale c'erano dei grandi schermi e facevano vedere le immagini della Fenice che stava bruciando.
Sono le immagini
da un'altra direzione e c'era questa immagine veramente drammatica, ecco, perché io poi ho studiato Venezia, quindi avevo un rapporto particolare di amore per Venezia, e vedere bruciare la Fenice, bruciare un teatro, è una cosa veramente struggente.
Una traccia del 18 febbraio 2021 della trasmissione di Rete 2, Voi che sapete, un racconto corale che ricostruisce la notte dell'incendio, appunto, del 96 al Teatro La Fenice di Venezia, le indagini che sono seguite, le scelte politiche e naturalmente le scelte tecniche e il lungo lavoro di ricostruzione compiuto sulla base dei documenti storici. Sono in questo documento, in questa traccia, voci diverse, ruoli diversi che restituiscono non solo la cronaca di un disastro, ma la determinazione di una città a far rinascere il proprio teatro fedelmente com'era e dov'era.
Fosse uscita di colpo lì un'occhiata di sole. Vorrei poterti ricordare, lo sai, come una storia importante davvero, anche se ha mosso il sentimento che hai solo un canto leggero. Sto pensando a parole di addio che danno un dispiacere, ma nel deserto che lasciano dietro sé trovano da bere. Certi amori regalano un'emozione per sempre, momenti che restano così impressi nella mente. Certi amori ti lasciano che restano così nel cuore della gente. No, no. Vorrei poterti dedicare di più, più di quel tempo che ti posso dare. Andare. Ci sono mare e ci sono colline che voglio rivedere. Ci sono amici che aspettano ancora me per giocare insieme. Certi amori regalano un'emozione per sempre, momenti che restano
Era il 2003 quando Eros Ramazzotti cantò, pubblicò questa canzone, un'emozione per sempre. E io aggiungo una favola per sempre, perché vissero felici e contenti, ma io vi parlo davvero di una favola, La bella addormentata nel bosco, perché il 29 gennaio del 1959 esce nelle sale statunitensi proprio il 16° classico della Disney, appunto La bella addormentata nel bosco, un film che fissa ancora una volta, che conferma nell'immaginario collettivo una fiaba antica nata molto prima del cinema, nei testi di Fratelli Grimm, di Charles Perrault, di Hans Christian Andersen. Sono storie che attraversano i secoli perché continuano a essere raccontate, a essere vissute, immaginate ogni volta con una lingua, una voce, un pubblico diverso. La nostra traccia, attenzione, è un adattamento radiofonico pensato per i più piccoli, canale Rete 2, si intitola Dai Kuntasü, quindi in dialetto, realizzato nel 2021 per la serie Mi racconti una storia, appunto La bella indurmentada in Dal Bosch. L'adattamento è di Flavio Stroppini a partire dai testi della tradizione, tradotte e dirette in dialetto da Flavio Sala. È un racconto ovviamente che non mostra immagini, ma invita ad ascoltare, certo immaginare, ricostruire mondi con le proprie orecchie.
Tesor, fa che le ora da dormire.
Scusa, ma prima ti ha chiunta su una storia.
Alle tardi.
Tu ma una storia, anche a curta.
Va bene, che storia ti avrà sentito?
Una che ti ha chiunta su, quando che ti ha sentito bagai.
Devi pensare su.
Pensa mia, chiunta su.
Va bene. Allora.
La bella indurmentata in Dal Bosch. Tanti e tanti anni fa, gevano un re e una regina che dopo diversi anni, ieva finalmente riuscì a mettere al mondo una bellissima tuseta. Par guidaz, i gandai alla principessa tutti fat che erano riuscì a trovare in dal paese. Purtroppo ne van dismenticata una fata vegia, che la sa vedeva più in gir da 50 anni e che tutti credeva ormai sbacchettata da un pezzo. E invece che la lì, proprio il dì dal battesimo, la si è presentata alla festa e in tant che gli altri gli dava via i regai più se preziosi, lei la tenu il so par ultim.
La principessa si spongerà un dit contro un fus e la morerà.
Quel regalo rendo al gafai venis grisul a tutti i gente alla corte. Gareva mia vun che il piangeva mia. La fata però la di che leva buona da cambia che la maledizione. Da morti in sé par cent'anni. La principessa, la sassaressa si spungiuda un dit, ma invece da morì, la sassaressa indurmentata. Un re e la regina, per sicurezza, però, i gan proibì a tus da fila cui fus, pena la vita. Isci, che passà quinda su sedasan, e un dì la principessa, che le vadrea curiosà pal castel, le passà da su fin in cima alla tour. In due spazzacà pinin pinin, la visca che una vegeta che filava col firadel, che la brava donna la saveva mia che il re leva proibia tus da filà.
Usciureta, se si drefa?
La vegeta la risponde che le fadrei a filà.
Oh, e come sa fa? A podi proa, a veri vedessi son buon anche a mi.
La principessa, un po' troppo presusa, la gnanca finita ci ha pasciato il fus, che la seva già mo spungiuta un dito e le burlate intera senza di un cip. La pora vegeta che la seva mia se fa, la cominciava a usare e chiamare aiut, che arriva gente da tutti i cantun, alla principessa gan sbrinzà l'acqua in faccia, i gan smulà via i visti, i la scurlà da su, ma la god da fa. Gheva mia verso da falla di sedà, la principessa ormai la dormiva. Una bella indurmentata. Un re e la regina, che si regurdavano dall'incantesimo, i l'ha mettuta in dall'appartamento più se bel del castello, dentro a panlec cui cuertu il ricamador ed argent. La pareva n'angiar, tanta leva bella. Un re la dai l'urdin che fino a che la sa dissedava mia, dalla sala dormì in pace.
Bella questa serie di Rete 2 del 2021, La bella indormentata in Dal Bosch, ma in realtà il titolo era Dai Kuntasü, una versione in 10 puntate e un adattamento radiofonico in dialetto, questo si è capito, tratto dalla grande tradizione delle fiabe. E adesso ricordiamo questo giorno del 1983. Perché? perché gli australiani, Men at Work, vivevano un momento davvero incredibile, davvero irripetibile. Down Under era al momento al numero uno sia nel Regno Unito che negli Stati Uniti, e contemporaneamente anche il loro album Business as Usual dominava le classifiche in entrambi i paesi, un doppio primato che mancava dal 1971, pensate un po', dai tempi di Rod Stewart, una vera esplosione globale della New Wave venuta dall'altra parte del mondo. Riascoltiamocelo con grande piacere. Men at Work.
Traveling in a freighter combi on a hippie trailhead full of zombies. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? A women go and men blunder. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. Buying bread from a man in Brussels. He was 6'4" and full of muscle. I said, do you speak my language? Smiled and gave me a Vegemite sandwich. And he said, I come from a land down under. Meet us low and mention her. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover.
Men at Work, Down Under significa letteralmente là sotto, o meglio giù nel sud, ed è il modo colloquiale con cui nel mondo anglofono ci si riferisce all'Australia, patria dei Men at Work, e talvolta anche alla Nuova Zelanda. Sono le 14:33 minuti, noi abbiamo parlato di fiabe, della bella addormentata nel bosco. Questa non è una fiaba e non è un personaggio immobile nel tempo, ma è una storia di trasformazioni, di metamorfosi continue. Sandra Milo, nata Elena Greco, scomparsa oggi nel 2024, quindi 2 anni fa, attraversa il cinema italiano seguendo un percorso tutt'altro che lineare. A 12 anni è ritoccatrice di negativi fotografici, a 20 indossatrice fotomodella, a 22 esordisce come attrice nel film Lo Scapolo di Antonio Pietrangeli, e da lì comincia una carriera che in incrocia uno degli sguardi decisivi del nostro cinema, quello di Federico Fellini, che la sceglie per Otto e mezzo e poi per Giulietta degli Spiriti, affidandole ruoli incredibili, indimenticabili, sospesi tra realtà e illusione, quindi cinema perfetto. Nel 1998 Sandra Milo debutta poi anche in teatro interpretando Gertrude, la madre di Amleto, in un allestimento di Teatro Russo, e da qui possiamo partire oggi con i nostri cassetti della memoria, con questa traccia che è del 20 gennaio 2000, la trasmissione Rete 2, primo piano. A incontrare Sandra Milo è il giornalista Giovanni Fattorini. Sentirete, è un'intervista che restituisce non solo un volto e una voce celebri, ma anche appunto un modo di essere consapevole, sicuramente ironico, capace di ripercorrere una vita intera di lavoro senza mai cristallizzarsi in un'immagine sola.
Povero Luigi, non lo vedo niente contento. Sai, mio marito non è uno di quelli che si fanno avanti. Lui no, lui si avvilisce. E non è mica stupido, sai, anzi è molto intelligente. Uffa, che caldo. Pensa che sa tutta la storia romana a memoria. Avrebbe bisogno di qualcuno che gli desse una spinta. È sempre lì ai carburi col solito stipendio.
Ah, sì?
Dai buonino con quella borsetta, me la rompi. Ci tengo tanto a quella borsettina lì.
L'avete riconosciuta? Era la voce di Sandra Milo nella parte di Carla, l'amante di Guido, il regista in crisi di Otto e mezzo, il celebre film di Federico Fellini. Signora Milo, lei è nata a Milano.
Veramente io non sono nata a Milano. A Milano ci sono nata per mia scelta, perché sono nata a Tunisi, dove sono rimasta pochissimo, e poi ho girato tanti posti con la famiglia e finalmente sono venuta a Milano e sono rimasta un po', e poi questa città mi ha subito incantata, mi sono innamorata di Milano e ho deciso che era la mia città e così l'ho fatta mia.
Ma dunque quando è arrivata a Milano? Perché le sue schede biografiche, anche l'Enciclopedia dello Spettacolo, la dà nata a Milano.
In effetti mi dà nata a Milano e come mi chiamano Sandra Marini?
No, Elena Greco.
Ah, Elena Greco è il mio vero nome, sì, è vero. No, io sono arrivata qua giovanissima e ho cominciato a fare la modella fotografica per i giornali di moda, no? Oggi si chiamerebbero le top model, allora si chiamavano indossatrici, però io non sfilavo in passerella perché la passerella non mi piaceva, però invece lavoravo come modella fotografica per la moda, ecco. E poi a un certo punto mi sono accorta che c'era qualcosa di me che non usavo, cioè la voce. E allora ho detto, ma io devo fare l'attrice, io non posso usare solo il corpo e la voce così rimanere muta, no? E quindi sono partita per Roma per fare l'attrice.
Lei, come abbiamo detto, si chiama veramente Elena Greco. Quando e perché decise di assumere un nome d'arte?
Perché all'epoca c'erano molte Elene, c'era Elena Varzi, Elena Giusti, poi c'era Cosetta Greco, quindi era un nome già famoso, noto. Io arrivavo come ultima, mi sarei confusa probabilmente. Allora io, siccome mi piaceva il nome Sandra, mi misi il nome Sandra, poi arrivata a Roma, feci un servizio fotografico a Tivoli e coperta con delle foglie. Questo servizio fu pubblicato da Salvato Cappelli, che era allora direttore delle Ore, che era un giornale bellissimo, completamente diverso da quello di oggi. E mi pubblicò la copertina, il servizio dentro, e mi chiamò la Milo di Tivoli. E da allora Sandra Milo, è rimasta Sandra Milo.
Com'è arrivata al cinema?
Vabbè, allora si arrivava nella capitale come tantissime ragazze, non solo dall'Italia ma da tutto il mondo, perché allora Roma era proprio la capitale del cinema mondiale. E c'erano tantissimi film, c'erano i talent scout che giravano per cercare appunto nuovi volti. Dove andavi sempre ti fermavano, se c'è un provino, venga a fare un provino. Insomma, c'era veramente io ho fatto tanti provini. E poi, sempre così, magari due o tre nello stesso giorno, no? E poi ho debuttato con Lo Scapolo, un film con Alberto Sordi, che c'erano due attrici di Antonioni che avevano già fatto Le Amiche. Una era Madeleine Fischer e una era Anna Maria Pancani. e io invece debuttavo. E debuttava nel film in Italia anche Abby Lane, che era arrivata, appena arrivata.
Quando lei ha esordito come attrice cinematografica nel film Lo Scapolo di Antonio Pietrangeli, lei veniva da studi di recitazione?
No, no, assolutamente no. Non sono nata ricca, no?
È la sua sigla, la sigla di Sandra Milo che abbiamo riascoltato in questo incontro del 2000 con Giovanni Fattorini. Sandra Milo scomparsa oggi, 2 anni fa, un racconto in prima persona che attraversa cinema, teatro, immaginario popolare, restituisce, direi, una figura davvero capace di reinventarsi più volte con quello humor, con quell'ironia che la caratterizzava nella voce soprattutto, senza mai rinnegare le proprie fragilità. Questo è l'aspetto bello. Ricordarla oggi, beh, per noi significa anche questo, no? Riconoscere in lei un'idea di femminilità sostanzialmente libera, esposta, mai comunque addomesticata dai ruoli e dalle etichette.
Dal gas e i turisti alla fermata del tram, qui nel pigia pigia la morte grigia mi dà del tu, son di nuovo al verde ma non per questo mi butto giù. Dal boss, segna tutto sul mio conto però, e ripenso a te sulla tua veranda alle 6 di sera, a una luce accesa dall'altra parte del mare blu.
Storia passerà, italiani in mambo, che la bomba non...
Sergio Caputo. Questa Italiani Mambo può essere collegata come un ritratto sociologico degli italiani, anche di noi, certo, gli stessi che seguono e vivono Sanremo con la stessa passione e ironia raccontate da Caputo. Perché vi dico questo? Perché anche oggi riserviamo una piccola parentesi dedicata al Festival di Sanremo della serie Prima che lo facciano gli altri. Ieri siamo tornati al 1967, rimasta nella memoria come una delle più tristi segnata dalla morte di Luigi Tenco. Oggi facciamo un salto indietro all'inizio di tutto, quindi 29 gennaio 1951, quando va in onda alle 22 la prima serata della prima edizione del Festival di Sanremo. A presentare Nunzio Filogamo, e il festival è solo radiofonico. In gara ci sono 20 canzoni interpretate da pochi artisti: Nilla Pizzi, Achille Togliani, il duo Fasano. La selezione arriva, attenzione, da 240 brani. Vince, sappiamo tutti, Grazie dei fiori, cantata da Nilla Pizzi. Da lì in avanti la formula cambia più volte, ma il festival cresce, si espande, si radica nel costume italiano, lancia voci e colleziona record di ascolti. Nel 1955, alla prima edizione ripresa dalla televisione, vince un giovanissimo Claudio Villa con Buongiorno Tristezza, anche se colpito da faringite non canta dal vivo nella serata finale. Poi nel 66 la vittoria di Modugno e Giuliana Cinquetti fa registrare il massimo ascolto televisivo dell'anno, oltre 21 milioni di spettatori. E quindi da lì Sanremo diventa un rito nazionale, ma anche internazionale, discusso, commentato, osservato. E proprio su questo, diciamo, sguardo laterale, noi ci fermiamo, ci focalizziamo. È il 12 febbraio del 1960, siamo ai nostri archivi. Uno scrittore umorista, Giovanni Mosca, forse qualcuno tra voi lo ricorda, affida alla nostra radio un commento ironico sul Festival di Sanremo.
Mi si chiede un commento al Festival di Sanremo. È un commento amaro. È un commento più che al Festival, a un'Italia che per 3 giorni altri pensieri, altre preoccupazioni non ha avuto se non per le 20 canzoni in gara. Isola felice e serena in un mondo pensoso dei più ardui e terribili problemi. L'America alle elezioni, la Francia alle barricate, la Germania il problema di Berlino, l'Inghilterra quello dei sudditi neri, l'India la fame, l'Italia le canzoni di Sanremo. Per una settimana non si è palpitato che per esse, non si è parlato che di Modugno e di Raschel, di Libero e di Romantica, dell'orchestra Angelini e dell'orchestra De Martino. Durante le 3 storiche giornate, pigro e rotto il lavoro nelle officine, pressoché fermo quello degli uffici, irrequiete le scolaresche, distratti gli insegnanti, baruffe e litigi nelle famiglie divise in fazioni. E non era che una gara di canzoni. Il fatto è che noi, le cose che prendiamo veramente sul serio, sono quelle poco serie. Modugno o Raschel? Ci domandavamo guardandoci angosciosamente negli occhi. E non sapevano i 20 milioni di brave persone in buona fede che per 3 sere di seguito sono rimaste incollate ai televisori? Non sapevano che l'angosciosa domanda era completamente inutile, perché l'esito era già scontato, perché già da una settimana si sapeva chi sarebbe stato il vincitore e chi il vinto. La gara, difatti, era solo apparentemente tra canzoni e tra cantanti. In realtà la gara era fra le case editrici e chi più poteva spendere per accaparrarsi i voti, maggiori probabilità di vittoria aveva. Tutto questo a Sanremo si sapeva benissimo, e i cantanti e i compositori destinati alla sconfitta erano già rassegnati, mentre quelli destinati alla vittoria avevano già preparato i festeggiamenti, tra i quali un colossale carro allegorico rappresentante la canzone laureata. Gli unici a non saper niente, a credere nella sincerità e nella sportività della battaglia, erano i 20 milioni di brave persone incollate ai televisori. Cosicché direte, la vittoria è stata comperata? No, no, perché se anche tutto si fosse svolto nel più corretto dei modi, la canzone che ha vinto avrebbe vinto. E non già perché migliore delle altre, anzi forse era tra le meno buone, ma perché cantata da Dallara, un urlatore. Non ci sono più in Italia gli amanti del bel canto, ci sono gli amanti del bell'urlo. Sentir cantare annoia, sentire urlare alla maniera dei selvaggi che popolavano le foreste durante il periodo quaternario esalta, elettrizza, eccita, entusiasma. Basta alzare la voce oramai per farsi applaudire. Ed è perciò che ha vinto Dallara il selvaggio della canzone italiana. Ed ecco, amici della Svizzera italiana, ed ecco in poche ed amare parole il mio commento al 10° Festival della canzone di Sanremo, il quale meglio potrebbe chiamarsi un De Profundis.
Un purista, Giovanni Mosca, scrittore umorista, che nel febbraio del 1960 propose alla nostra radio, allora Radio Monteceneri, questo commento su un'edizione del Festival Canoro di Sanremo, una traccia d'archivio che può essere ancora viva. Alcuni mi hanno detto, l'ho proposta dei colleghi, ho detto ma prova a farla ascoltare, dire che è del 2026, a parte Renato Rascel, Modugno, eccetera. Prova e vedrai che ci sono molti, molti elementi d'attualità, ma sì, alla fine è un po' lo scopo degli archivi, no? È attualizzarli in questo senso. Da Sanremo 1960 a noi, beh, il senso più o meno resta.
Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. I went to the big town where there is a lot of sound, from the jungle to the city looking for a bigger crown. So I play my boogie for the people of big city, but they don't go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the
king of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo, king of the bongo.
Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town, but I'm a king of bongo, baby. I'm the king of bongo bong.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo.
Hear me when I come. They say that I'm a clown, making too much dirty sound. They say there is no place for little monkey in this town. Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the
king of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come. Banging on my bongo, all that swing belongs to me. I'm so happy there's nobody in my place instead of me. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town. I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong.
King of the bongo, king of the bongo bong.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo, king of the bongo
bong. Hear me when I come. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. Hit me when I come. Hit me when I come, baby.
Manu Chao con questo brano del 99 per concludere in bellezza, soprattutto col buon umore. Speriamo davvero di avervi trasmesso oggi pomeriggio buon umore con le nostre tracce che ci hanno portato dalla Bella addormentata nel bosco all'incendio della Fenice di Venezia, passando da Sandra Milo, dalla meravigliosa Sandra Milo, o dalla Sandrocchia come la nominò Fellini, fino agli inizi del Festival di Sanremo. Già allora abbiamo sentito, tra ironie, polemiche, gossip, non poi così diversi da quelli di oggi. Tracce tornano domani, a risentirci.
Tracce.